Due sono le cose che vi devo a questo punto spiegare. Primo, che cosa sono le commissioni, e secondo, come si svolge la programmazione dei lavori. Sono due punti significativi. E per spiegarvi come funziona la programmazione dei lavori, devo spiegarvi che cos'è il presidente dell'assemblea. Diciamo che questi sono gli argomenti di quest'ora, direi. Allora, la prima cosa è che tutti i parlamenti moderni lavorano in sede decentrata. Il vero lavoro delle Camere si svolge in commissione, che significa che spesso le aule sono vuote, ma non sono vuote perché i deputati non hanno voglia di lavorare, ma perché magari stanno lavorando in commissione. E le commissioni svolgono la larga parte del lavoro delle Camere. L'appartenenza a una commissione è un obbligo per i deputati. E le commissioni vengono create all'inizio dell'anno con questo modo. Sono previste nel regolamento, sono 14, sono divise per materie, più o meno sulla falsariga, in una certa corrispondenza, diciamo, con i ministeri. Faccio un esempio. Alla Camera le commissioni sono affari costituzionali, qui non c'è un ministero, gli affari costituzionali è quello che riguarda non solo le riforme costituzionali, ma tutti i problemi, per esempio, dei regolamenti parlamentari. Commissione giustizia, ed esiste un ministero della giustizia, Angelino Alfano. Commissione affari esteri, e c'è un ministero degli affari esteri, Frattini. Commissione difesa, e c'è un ministro della difesa, La Russa. Bilancio e tesoro, c'è una commissione separata da quella delle finanze, noi abbiamo un unico ministero dell'economia, che è di Tremonti. Cultura, e abbiamo un ministero della cultura di cui mi rifiuto di fare il nome del ministro. Prego. Ambiente, e abbiamo un ministero dell'ambiente da Prestigiacomo. Non è Prestigiacomo? I suppose so. Trasporti, Altiero Matteoli è il ministro. Attività produttive, c'è un ministero di attività produttive tenuto meravigliosamente dal ministro Scajola, adesso da un ministro di cui mi sfugge il nome. Lavoro, c'è un ministero del lavoro. C'è anche una commissione affari sociali che il ministero invece è incorporato, Sacconi. Agricoltura, e c'è un ministero dell'agricoltura che è Galan. E poi la commissione politiche dell'Unione Europea, che invece per il governo è un ministero senza portafoglio. Vedremo che cosa vuol dire un ministero. Lo vedremo? Ministero senza portafoglio è un ministero che non ha, è un ministro che non ha un ministero. Cioè un ministro che non ha una sua struttura ministeriale, ma sta dentro la presidenza del Consiglio dei Ministri come ministro che svolge alcune funzioni tendenzialmente non amministrative, ma di direzione politica. Per cui è senza portafoglio non perché non ci costi, ma soltanto perché il portafoglio sarebbe la competenza ministeriale esterna che è tipica dei ministeri. Per cui vedete, c'è una certa corrispondenza tra la struttura di competenze ministeriali e la struttura delle competenze delle commissioni, e vedremo che questo ha un forte significato. Allora, vi dicevo, all'inizio della legislatura ogni gruppo parlamentare designa i suoi membri nelle varie commissioni, per cui la designazione è una designazione fatta dai gruppi parlamentari. I gruppi parlamentari sono dei raggruppamenti anch'essi obbligatori, ogni deputato deve appartenere a un gruppo parlamentare, se non sceglie un gruppo politico finisce nel gruppo misto. Per fare un gruppo parlamentare bisogna avere un certo numero di senatori, un certo numero di deputati. Quelli che hanno un'appartenenza politica che non raggiunge quella soglia minima di membri della Camera finiscono nel gruppo misto, ma tutti i gruppi parlamentari designano i loro componenti all'interno delle commissioni. E li designano in base a cosa? In base alle preferenze personali. È il deputato che sceglie tendenzialmente dove vuole svolgere la sua attività parlamentare. Questo dà una conseguenza molto caratteristica, molto forte. Perché se io faccio l'agricoltore non me ne andrò nella commissione cultura, ma in quella dell'agricoltura, perché sono lì le cose che mi interessano, sono lì anche le cose che conosco meglio. Se faccio professore universitario, vabbè, professori universitari sono come il prezzemolo, ma tendenzialmente mi occupo di università e ricerca scientifica. Se sono medico, ospedaliero o semplicemente malato, vado al mi infilo nella commissione sanità. Ho fatto un giochino che ho lasciato poi a un certo punto perché mi ero scocciato, e commissione Senato, commissione giustizia, presidente Berselli, avvocato, vicepresidenti Centaro, magistrato, Maritati, magistrato, segretari Chiurazzi, avvocato, Longo, avvocato, membri Allegrini, è un'imprenditrice, si autodefinisce imprenditrice, sostituisce il sottosegretario Palma, che è un magistrato, Balboni, avvocato, Benedetti Valentini, avvocato, Burgarella Apparo, Movimento per l'Autonomia Alleati per il Sud, pensionato dell'Assemblea regionale siciliana. È l'unico per il momento che non sia avvocato magistrato, però è un giurista. Carofiglio, Gianrico Carofiglio, conosciamo tutti, è un magistrato. Casson è un magistrato. D'Ambrosio, un magistrato. Della Monica, un magistrato. Di Logu, avvocato. Divina Sergio, LNP, Lega Nazionale Pensionati forse, funzionario carriera direttiva, abilitato professione forense. Queste io ho preso le autoqualificazioni, cioè lui si presenta come un dirigente pubblico, ma poi precisa: sono abilitato alla professione forense, come dire, ho titolo per stare in commissione di giustizia. Anna Finocchiaro, magistrato, e così via. Vedete che poi la commissione di giustizia sembra l'aula di un tribunale, ci sono solo magistrati e avvocati. I notai no, perché ci rimetterebbero troppo quattrine per dar tempo facendo i deputati, però gli altri sono tutti appartenenti alle professioni cosiddette forensi. Il che garantisce che la commissione di giustizia capisca qualcosa della giustizia sicuramente, però pone anche un problema se questo sia utile o controproducente quando si debba fare una riforma della giustizia. Cioè, se noi dovessimo mettere dentro nella commissione Pasqua, la commissione che determina la data della Pasqua, e ci mettiamo dentro Agnelli Capretti, avremmo mai una Pasqua? Improbabile, no? È altamente improbabile, slitterebbe nel tempo. E allora, siccome una parte della responsabilità della disfunzione della giustizia, che per 50% almeno è colpa del legislatore, ma sta sull'organizzazione dei tribunali fatta dai magistrati e sul ruolo che hanno gli avvocati, mettere gli avvocati e i magistrati nella commissione della giustizia forse non è la miglior premessa per una sua riforma. E Angelino Alfano è un avvocato. Devo dire che abbiamo avuto l'esperienza di un raro ministro della giustizia non giurista, un ingegnere, Caselli, e da questo punto di vista certo è meglio un giurista. Almeno si rende conto di che cosa sta parlando, che è già qualcosa. Poi vedremo perché questo aspetto è particolarmente interessante in Italia. Allora, la prima fase del lavoro di approvazione delle leggi si svolge in commissione, ma ancora prima si svolge nella programmazione dei lavori. Le nostre Camere, anche se non sembra, hanno una ferrea programmazione dei lavori. E questa programmazione dei lavori è interamente disciplinata dai regolamenti parlamentari e si impermea sul il ruolo del Presidente della Camera. Chi è il Presidente della Camera? Il Presidente della Camera è un membro della Camera che è eletto a maggioranza assoluta, nei primi turni a maggioranza qualificata dei due terzi e poi si scende a maggioranza assoluta. Notate che anche i presidenti, anche le commissioni hanno un presidente e anche questo presidente è eletto a maggioranza assoluta oppure con sistema di ballottaggio. Questi presidenti non hanno soltanto la funzione di regolare i lavori della Camera, la normale funzione che ha un presidente di assemblea, hanno funzioni molto più penetranti, per esempio per quanto riguarda l'interpretazione dei regolamenti, questione che è sempre delicata, ma soprattutto hanno una funzione in fase di programmazione. Allora, noi abbiamo avuto una fase dal 1970 al 1994 in cui i presidenti delle Camere hanno svolto una funzione molto particolare. Erano anni in cui valeva la cosiddetta conventio ad excludendum, espressione stata coniata da Leopoldo Elia, per descrivere quello che era un accordo trasversale politico per cui il Partito Comunista doveva stare fuori dalla maggioranza di governo. Questo per, come dire, un equilibrio internazionale. E il paese è tutto un po' particolare, se pensate che il Partito Comunista aveva regolarmente un terzo dei voti, perché un terzo dell'elettorato non poteva, un po' meno di un terzo, tra un quarto e qualcosa di più, diciamo tra il 25 e il 30%, non poteva avere accesso al governo. E allora questo blocco, diciamo, dell'ingresso al governo del più grande partito di opposizione è stato compensato da un'associazione del Partito Comunista ai lavori parlamentari. E questo è passato in Italia, troverete ancora una traccia ogni tanto nelle cose che si scrivono, e ha avuto un volto nel cosiddetto centralità del Parlamento, che era un mito tipico degli anni 70, cioè l'idea che il Parlamento fosse il vero asse centrale della politica italiana. I regolamenti fatti, i nuovi regolamenti parlamentari sono stati fatti nel 70 e sono stati fatti proprio in questa logica che potremmo definire compromissoria. Una logica per cui il governo era un governo comunque impregnato sulla Democrazia Cristiana e i suoi alleati, ma nel Parlamento le leggi, in buona parte le leggi importanti, venivano approvate con una maggioranza più larga, discusse e compromesse, per cui il Partito Comunista è stato associato in una serie di attività legislative. E questo ha avuto come suo culmine il principio, ovviamente non scritto, una pura convenzione politica, per cui il Presidente della Camera era designato dal Partito Comunista. Il Presidente del Senato era saldamente in mano al partito di maggioranza relativo, cioè Democrazia Cristiana. Il Presidente della Camera invece era designato dal Partito Comunista. E notate che questo candidato designato dal Partito Comunista comunque veniva poi votato con i voti anche del partito di maggioranza, cioè un candidato dell'opposizione veniva votato con i voti del partito di maggioranza, e la prima presidente fu Nilda Iotti, che fu anche la prima donna a ricoprire un ruolo significativo nel sistema istituzionale. Questa convenzione cessa nel 94, quando cambiamento del sistema elettorale con una tendenza, diciamo, inizialmente bipolare, e vince le elezioni la maggioranza del centrodestra e Berlusconi diventa Presidente del Consiglio e per la prima volta la maggioranza decide di eleggere entrambi i membri di tutte e due le Camere, con una lotta parlamentare allucinante all'ultima scheda. Lo ricordo bene perché si svolgeva in un periodo come questo, mi pare almeno, ma io ero in un bosco che stava piovendo, ero in un bosco a raccogliere funghi con la radio accesa perché non volevo perdermi il dibattito, in cui la Lega fece opposizione e pretese di avere una presidenza, la presidenza della Camera, dove andò Irene Pivetti, che lasciò un segno imperituro nella memoria istituzionale di questo paese. Però vedete, la Lega fece una manovra che aveva un senso, cioè voleva avere il controllo di una Camera, non solo, ma il controllo di una carica dello Stato, importantissimo, perché i due presidenti delle Camere svolgono delle funzioni importanti, per esempio per designare le autorità garanti antitrust, i membri del Consiglio di amministrazione allora della RAI e così via. Per cui non era una cosa da poco, perché se il partito del Presidente del Consiglio dei Ministri poteva controllare la nomina del Consiglio di amministrazione della RAI, nonché dell'attività garante dell'antitrust, voi capite che questo creava un cortocircuito istituzionale micidiale. Infatti poi alcune di queste norme sono state cambiate. Allora, questi presidenti delle Camere sono delle figure politiche non affatto di secondo piano, tanto è vero che ormai è una carica che viene negoziata politicamente. Nella distribuzione degli incarichi di maggioranza, le presidenze delle Camere svolgono un certo ruolo. La maggioranza gracile e asfittica di Romano Prodi ha portato alla presidenza della Camera Bertinotti, cioè il capo del partito più grosso della coalizione dopo quello di maggioranza. Anzi, i due presidenti erano uno Marini, che era della Margherita, e uno Bertinotti, che era di Rifondazione, per cui è rappresentante di primo livello del sistema politico. E Casini è stato presidente della Camera nel precedente governo Berlusconi e lui era il segretario di un partito della maggioranza. Fini è finito a presiedere la Camera anche qui, perché lui era il segretario del partito che aveva concorso a fondare il nuovo raggruppamento del Popolo della Libertà. Per cui quando l'innominabile presidente il ministro della cultura ci dice che è incompatibile il ruolo di garanzia del presidente della Camera con la dimensione del nuovo partito, dice una sciocchezza, fosse anche l'unica noi ne saremmo felici, nel senso che è normale ormai che il presidente della Camera incarni un ruolo fondamentale nella coalizione di governo, viene votato dalla Camera, non da un partito, ma dalla Camera, e la maggioranza assoluta sta a garantire la sua rappresentatività dello schieramento di maggioranza. E non è sfiduciabile. Perché è così importante? Perché il Presidente della Camera e del Senato hanno un ruolo fondamentale nell'attività di programmazione. La Camera organizza i propri, dice l'articolo 23, parlo della Camera dei Deputati, ma il Senato ci sono delle diversità, ma non voglio annoiarvi. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla conferenza dei presidenti di gruppo per un periodo di almeno 2 mesi e comunque non superiore a 3 mesi. Il programma predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei gruppi contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai 3/4 dei componenti della Camera. Allora, noi abbiamo un organo che è la conferenza dei capigruppo. Lì ci va il capo di ogni gruppo parlamentare. I gruppi parlamentari oggi sono, credo, 6, 5, non lo ricordo più. Sono cambiati perché c'è quello nuovo di Fini, poi c'è anche Rutelli dall'altra parte, ce ne sono 3, 6, 7 credo, più o meno. Occhio croce. Però basta controllare, non è un problema. E loro votano, fanno le proposte, notate che il governo partecipa e fa delle proposte su cosa intende, su cosa intende dare priorità. La conferenza di capigruppo decide, ma decide con un voto ponderato. Ogni capigruppo spende tanti voti quanti sono i suoi aderenti, gli aderenti al suo gruppo. E quando si dice che va approvato con la maggioranza dei 3/4, che è una maggioranza altissima, vuol dire che devono votare i capigruppo che rappresentano gruppi che sommati arrivano a 3/4 dei membri della Camera. 3/4 ovviamente è una maggioranza estesissima che prende dentro anche buona parte dell'opposizione. Il che significa che il programma è approvato in questa maniera se e soltanto se c'è accordo tra maggioranza e opposizione. Attenzione, il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di bilancio, è riservata una settimana alla sospensione dei lavori. Quindi il programma non è soltanto dire parliamo prima di, che so io, del federalismo e poi della riforma finanziaria e poi del dono del Fano. Non è solo questo. Ma dice anche qual è lo spazio, la priorità e lo spazio di tempo dedicato a ciascuno di questi argomenti. Cosa succede se il programma non è approvato con la maggioranza di 3/4? Qualora nella conferenza dei presidenti di gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal presidente, secondo gli stessi criteri. Inserendo nel programma stesso le proposte dei gruppi parlamentari. Per cui se non si raggiunge la maggioranza dei 3/4, chi fissa il programma è il Presidente della Camera. E questo è un potere di notevole peso. Il programma diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di 2 minuti ciascuno e 10 minuti complessivi per ciascun gruppo, per svolgere osservazioni. Per cui il potere o è assunto con largo schieramento dalla conferenza dei capigruppo con accordo trasversale maggioranza-opposizione, oppure è un potere che si trasferisce in capo al Presidente della Camera. Stabilito il programma, il Presidente convoca la conferenza dei presidenti di gruppo per definire le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per 3 settimane. Si calendarizzano i lavori. Calendario 3-settimanale, perché la 4ª settimana è di sospensione dei lavori per consentire ai deputati di ritornare al loro collegio e recuperare un minimo di rapporto di rappresentanza, questa è la teoria, e il calendario di 3 settimane diventa il calendario dei lavori della Camera, dove si fissano i tempi. Il calendario è predisposto sulla base dell'indicazione del governo e delle proposte dei gruppi. Il calendario approvato col consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai 3/4 è definitivo. Anche qui scatta lo stesso meccanismo. Se c'è il consenso trasversale, il calendario è approvato dalla conferenza di capigruppo. Se non c'è consenso, lo approva il Presidente. E anche qui vedete che è un potere di notevole rilievo. La conferenza dei presidenti di gruppo, con la maggioranza prevista sempre 3/4, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori, in rapporto alla loro complessità. Questo significa che la conferenza dei capigruppo, fissando il calendario, può dire: bene, il martedì mattina alle ore 10 arriva in aula la riforma dell'università. Il tempo previsto sono 3 ore. Entro 3 ore va esaurita la discussione. Quelle 3 ore sono ripartite per discussione tra i vari gruppi. I gruppi poi si arrangiano su chi fa parlare. Alla scadenza della 3ª ora si vota. Ghigliottina. E questo consente, tra l'altro, di avere una macchina parlamentare che, al contrario di quello che è la normale vulgata che si legge sui giornali, è di assoluta precisione nelle sue scadenze, nei suoi adempimenti, se lo vuole essere. Questo serve anche per superare quello che è sempre stato un grosso problema dei parlamenti, che è il filibustering, come si dice, c'è un termine che mi sfugge, arriva, che è l'opposizione sistematica, l'ostruzionismo, che è fatto dai parlamentari che sono contrari e che sono disposti a parlare per ore pur di rinviare la decisione. Questo nel sistema di calendarizzazione dei lavori, di programmazione dei lavori, non è più consentito. Per cui non c'è più neppure questa possibilità, che è una possibilità che su Obama ha pesato moltissimo negli ultimi tempi, per esempio. Bene, allora, una delle funzioni del Presidente è assegnare la proposta di legge alle commissioni. Questa è sua competenza, la commissione è la commissione competente. Abbiamo visto che la competenza è fissata per materie e il Presidente assegna la trattazione del disegno di legge una volta che questo è stato programmato, perché se non entra nel programma finisce nel cestino, è insabbiato. Solo quando è programmato viene assegnato e calendarizzato. A questo punto la commissione inizia il suo lavoro. Il lavoro in commissione può avere 3 diverse modalità. Il procedimento normale per commissione referente, che è il procedimento appunto ordinario, prevede che la commissione sottoponga il disegno di legge a una procedura in 3 blocchi. Uno, due, tre. Nel primo blocco c'è una trattazione delle linee generali. La commissione nomina un referente che quindi farà la relazione sul progetto di legge, si discute delle linee generali, dopo questa discussione ci può essere un voto di non passaggio alla fase successiva e quindi di immissione della proposta di legge nel cestino. Si dice: vabbè, abbiamo discusso, però i tempi non sono maturi, non ci sono i soldi, non ce ne frega niente, non andiamo avanti. Finisce qui l'attività della commissione. Nella seconda fase invece la commissione discute articolo per articolo. Questa è la fase più lunga e più importante, perché discutendo articolo per articolo si dà luogo alla discussione anche delle proposte di emendamento. Quello che il parlamentare un po' perde non avendo un'iniziativa legislativa molto fortunata, lo recupera in fase di emendamento. Per esempio il governo dice faccio io una proposta di riforma di quella materia, presenta la sua proposta di legge, questa proposta di legge ovviamente si sovrappone a quella di iniziativa dei vari deputati, viene presa, messa in discussione, i vari deputati in questa fase possono apportare le loro proposte di emendamento. Questi emendamenti vengono votati e alla fine ne esce un testo che può essere molto diverso da quello entrato e che viene sottoposto alla votazione finale. La votazione finale è una votazione con dichiarazione di voto sul prodotto uscito dalla discussione dei diversi articoli. E siccome il prodotto può essere uscito, può essere molto diverso da quello entrato, la votazione finale può portare anche la conseguenza che, per esempio, chi lo ha proposto quel disegno di legge, quella proposta di legge, in fase finale dica non mi riconosco più, voterò contro. È una valutazione sul prodotto complessivo. Esaurita questa fase, la Commissione ha esaurito il suo compito e trasmette il disegno di legge all'Aula, designando il deputato che farà da relatore. Si stende una relazione del lavoro fatto in Commissione, questa relazione viene votata dalla maggioranza e la maggioranza designa il relatore. Altrettanto possono fare le minoranze, che a loro volta possono presentare delle controrelazioni e designare dei controrelatori. Così il lavoro in aula inizia con le relazioni dei membri della commissione. Inizia con quella fase, con la relazione, e segue le stesse tre letture che si sono svolte in commissione, cioè prima la discussione generale sul disegno di legge con il rischio di votare il non passaggio alla fase successiva e quindi cestinarlo, poi la discussione articolo per articolo con tutti gli emendamenti e infine la votazione finale. Vedete, abbiamo tre fasi in commissione, tre fasi in aula. Sei fasi di discussione del progetto di legge. È lunga? Non significa nulla lunga e corta, nel senso che tutto questo è soggetto a programmazione. Si stabilisce in anticipo quanto durerà questo gioco. Per cui il risultato è un risultato garantito. Il problema è che più si stringono i tempi, più si rende inutile il lavoro della Camera. Il lavoro della Camera ha un pregio se la Camera riesce a lavorare, sì, senza perdere tempo, ma essendo la sede dove si discute seriamente e a fondo una proposta di legge. Discutere a fondo significa scontrarsi, significa sentire le opinioni, significa verificare i dati. Significa anche votare, ma il pregio non è la votazione, il pregio è la discussione, per cui quando si abbrevia il tempo di discussione si fa perdere un po' il senso al lavoro parlamentare. La nostra Costituzione ha un altro procedimento, quello per commissione deliberante, che è un caso unico nel mondo delle costituzioni moderne. È un meccanismo che abbiamo solo noi, anche questo l'abbiamo derivato dal fascismo. Lo aveva elaborato il fascismo, che non amava molto le discussioni parlamentari, e noi l'abbiamo recuperato per consentire al Parlamento di licenziare leggi con la massima velocità. Perché? Perché il procedimento per commissione deliberante chiude i suoi lavori con le tre fasi in commissione. Le tre fasi in commissione non danno più un passaggio all'Aula, ma danno, esauriscono il lavoro della Camera. Tutto si fa in commissione. Il testo che la commissione vota e licenzia è votato e licenziato in nome della Camera. Non c'è un passaggio all'Aula. Meccanismo, come vedete, molto motorizzato, molto celere, molto sospetto. Perché molto sospetto? Perché quello che si recupera in velocità si perde in dibattito, ma soprattutto in questo caso si perde anche in trasparenza. Mentre l'aula è l'aula, nell'aula ci sono i posti per il pubblico, nell'aula c'è la stampa, ci sono anche le cronache parlamentari, che sono una delle migliori cure per l'insonnia, c'è la stampa comunque in agguato, c'è un dibattito vivace, perché siccome c'è qualcuno che ti può sentire, magari sei incentivato a intervenire e dire le tue ragioni. In commissione invece queste cose non ci sono. Le commissioni sono 14. Ci sono 14 aulette, non l'aula. 14 aulette senza spazio per il pubblico, ma collegate in via circuito interno con la televisione, per cui se uno vuole seguire il dibattito lo può seguire, ma non è nell'auletta, è davanti a un televisore. Generalmente la stampa non va a seguire i dibattiti in commissione. In compenso, come abbiamo visto, le commissioni sono piuttosto aderenti agli interessi. La domanda è: ma gli avvocati del PDL e gli avvocati del PD parlano davvero un linguaggio diverso? Cioè, predomina la vicinanza professionale o la differenza politica? I sanitari di un partito si sentono così politicamente diversi dai sanitari di un altro partito? O magari, visto che si trovano nei consigli di facoltà, in ospedale, nei convegni, parlano lo stesso linguaggio? E se parlano lo stesso linguaggio, questo favorisce gli accordi, però fa perdere anche i legami con gli altri interessi. Dentro nella Commissione Agricoltura si fa l'interesse dell'agricoltore, ma non quella dell'ambiente, per esempio. Dentro la Commissione, che so io, giustizia, si fa interessi degli avvocati e dei magistrati, ma non è detto che questo sia un interesse generale della collettività. Che cosa pensano gli industriali in commissione di industria e i rappresentanti dei sindacati è probabilmente una cosa che non troverebbe adesione in quelli che sono in commissione ambiente, che vogliono difendere l'ambiente. Perché l'ambiente costa, il costo aumenta i costi di produzione, i costi di produzione rendono competitive le industrie, fanno diminuire i profitti e perdere posti di lavoro. Uso una vulgata normale, no? Anche se magari non è tutto così. Ma questo significa che dentro una commissione dell'ambiente si trattano principi, interessi, valori che sono molto diversi da quelli che si trattano dentro una commissione sviluppo economico, infrastrutture e così via. È abbastanza comprensibile, è una settorializzazione degli interessi. Una delle logiche del Parlamento è che il Parlamento rappresenta l'interesse nazionale. C'è una bella norma nella nostra Costituzione, che è una norma che ci trasciniamo dall'epoca liberale più antica e che non è stata mai cancellata e non verrà mai cancellata, suppongo. L'articolo 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Quando parleremo del referendum, vi parlerò di questa norma e delle origini comuni che hanno i due istituti. Beh, questo fatto che il parlamentare rappresenti un'intera nazione senza vincolo di mandato è un po' sì ideologia, filosofia politica, ma sta a significare che noi manteniamo un Parlamento e manteniamo i deputati e i senatori perché loro rappresentano l'interesse generale, non l'interesse di categoria. E il fatto di avere un dibattito in aula significa che in aula si scontrano i vari interessi di categorie. Per cui l'interesse industriale, quello dell'ambientale, quello della salute, quello dell'istruzione e così via, devono trovare, come si dice in un orribile gergo, la quadra. Cioè devono trovare un punto di compromesso, un punto di bilanciamento, un punto di incontro. Se noi invece questi interessi li esplodiamo e li collochiamo in 14 aulette diverse, e ognuna abitata da persone che fanno più o meno la stessa professione, voi capite che qui realizziamo invece la frantumazione dell'interesse generale e la prevalenza dell'interesse particolare di settore sull'interesse generale. Siccome poi le commissioni parlamentari, come vi dicevo prima, doppiano le materie del ministeri, noi abbiamo lo stesso fenomeno riflesso sul Parlamento di quello che succede al governo. Anche il governo è un organo collegiale, il Consiglio dei Ministri, dove siedono i ministri preposti a interessi particolari. Quando Tremonti arriva dicendo una finanziaria bloccata, no? Tutti quanti dicono, no, ma il mio ministero non può subire un altro taglio. Perché? Perché io ho l'università, io devo comprare cacciabombardieri, io devo aprire un nuovo festival della canzone napoletana e così via. E ognuno sta a guardare l'interesse che ha in cura, perché il ministero è una struttura burocratica che cura un certo tipo di interesse. Non si occupa degli interessi generali, si occupa programmaticamente degli interessi particolari. Si spera che il ministro dell'università e della ricerca sappia qualcosa dell'università e della ricerca, anche se si è laureata con punti zero. Dovrebbe saperlo e dovrebbe preoccuparsi di curare gli interessi tipici del funzionamento dell'università, della scuola, del sistema di ricerca, eccetera. Allora, cosa succede? Che in Consiglio dei Ministri, intorno a un tavolo, tutti questi interessi si confrontano e ci sono fasi, tipo quella della legge finanziaria, in cui si scontrano. Si devono mediare, devono trovare degli equilibri, dei bilanciamenti. Ci sono delle scelte da compiere, ma se queste scelte sono compiute nel scontro di posizioni, nella dialettica tra interessi diversi. Se invece noi trasportiamo questa questione all'interno dei ministeri, tutto si perde. Se il ministro decide ovviamente settorialmente. E perché è interessante che ministeri e commissioni abbiano la stessa specializzazione? Perché si parlano. Perché spesso il ministro va in commissione, e ho sentito in commissione, magari il ministro fa la stessa professione. Angelino Fano fa l'avvocato, non so come lo faccia, ma quando va in commissione giustizia ci trova chi? I suoi colleghi avvocati. Capite? Bondi in commissione cultura, la Gelmini forse neanche, ma adesso non stiamo a approfondire queste cose, la Russa si mette sugli attenti, però capite, c'è una tendenza a far prevalere l'interesse particolare sull'interesse generale. E allora quando il Presidente del Parlamento affida una legge in commissione deliberante, la sottrae al dibattito generale. Ed è per questo che la Costituzione pone alcune garanzie. La procedura normale di esame, per cui la commissione referente e di approvazione diretta da parte della Camera, è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati, di approvazione di bilanci consuntivi. E questa è la prima garanzia. Alcune materie sono sottratte dall'approvazione in commissione. Ma quello che è ancora più importante è che finché la legge non è approvata definitivamente dalla Commissione, la minoranza dei membri della Commissione, un quinto, 20%, oppure dei membri della Camera, un decimo, tendenzialmente qualsiasi gruppo parlamentare, può chiedere il ritorno al procedimento ordinario. Cioè può chiedere di interrompere la discussione in commissione deliberante e di ritornare alla normale commissione referente, quindi investire della cosa d'aula. E la stessa cosa la può chiedere il governo. La stessa cosa può chiedere il governo, perché anche il governo può avere l'interesse che non si lieviti l'interesse particolare in commissione, ma ci sia uno scontro in aula, anche perché in aula il governo è presente e non solo è presente, ma può porre anche la questione di fiducia di cui vi dovrò parlare. Arrivederci, a domani.